Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima, con il Catechismo che proprio impariamo dalle stesse labbra della Madonna Immacolata, proprio per quello che lei ci ha rivelato a Fatima. Quindi il Catechismo di Fatima, cari amici, lo abbiamo detto più volte, è un catechismo contenuto negli appelli di Fatima. E quindi noi attingiamo proprio a una testimonianza più preziosa, direi, quella di Suor Lucia di Fatima, che ci ha redatto veramente un catechismo, ma sotto forma di appelli. Allora, non voglio anticipare niente di, diciamo, di teorico, però saluto subito e cedo la parola a Padre Giampiero e Mosè. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, ben trovati. Esattamente, un catechismo sotto forma di appelli e vogliamo oggi affrontare il decimo appello del messaggio. Siamo al paragrafo capitolo dodicesimo, l'appello alla recita quotidiana del Rosario. Dobbiamo un po' approfittare di questo bel tempo per approfittare per comprendere sempre più il desiderio del cuore immacolato di Maria Santissima. Per lei apportatrice di ogni grazia. Quindi, decimo appello del messaggio di Fatima sulla recita quotidiana del Rosario. Chiedo se ci può iniziare questa lettura, Mosè, a cui saluto. Ave Maria, Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, grazie, un caro saluto anche ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Decimo appello del messaggio. Questo appello è stato fatto la prima volta il 13 maggio del 1917, quando i tre poveri bambini di Ajustrel stavano pascolando il loro gregge nel campo chiamato Covadaria. Come al solito, dopo mezzogiorno, i tre bambini mangiarono e pregarono. Poi, per passare il tempo, si misero a fare un piccolo muro a secco intorno ad un arbusto chiamato Moita, che si usava in genere per fare delle scope, e perciò volevano proteggerlo affinché gli animali non lo mangiassero. Questo perché quando trovavano questo tipo di arbusti in buone condizioni, amavano farli crescere per farne poi delle scope che portavano alla mamma quando tornavano a casa la sera. Allora, per i bambini era una festa vedere i genitori contenti dei loro regali e delle loro carezze. Perciò facevano gara nel ricercare tutto ciò con cui, più e meglio, potevano dare piacere e gioia. Poveri sì, ma felici, perché ciò che dà la felicità non è la ricchezza né i divertimenti, spesso pericolosi, ma l'amore. In verità, amare e sacrificarsi per amore è ciò che dà ai focolari la felicità, la gioia, la pace e il benessere.
Molto bene. Grazie Mosè. Antonio, hai visto qua come un colpo, di colpo di storia e intanto una pugnalata che penetra fino al midollo delle viscere.
Padre
Poveri
Giampio,
bambini, sì,
in
Antonio.
questo proprio bisogna dire che Suor Lucia è proprio una maestra, no? Una maestra veramente di spiritualità. E perché poi riesce, questo magari lo rileggiamo, no? Riesce a compendiare in poche parole dei concetti fondamentali, importantissimi, profondissimi, direi, no?
Esattamente, esattamente Antonio, perché vedi, incomincia, sta raccontando il giorno delle apparizioni e qualche cosa che potrebbe essere un po' estraneo. Io vorrei sapere che cosa è capitato il 13 maggio. Alcuni piccoli particolari, se vorremmo, insignificanti tutto sommato. Vogliamo sentire la prima apparizione della Madonna Fatima. Che cosa ci dice la nostra mamma celeste? Ma intanto lei, questi appelli del messaggio, ti dice tante tante cose. Vedi, innanzitutto questi tre poveri bambini di Aggiustrelle, siamo già quasi qua a dire qualcosa a dire, ma si sta commiserando. E riprende questo poveri, poveri ma felici. Non pensare che la tua felicità tu la puoi trovare nella ricchezza, la puoi trovare nelle cose. Giustamente da questo colpo maestro, la felicità non è la ricchezza nei divertimenti, che spesso sono pericolosi, ma l'amore. E amore cosa vuol dire? Perché sono tutte parole, questi qui, felicità, amore, un po' inflazionate, di cui ne perdiamo il senso. Allora, torniamo a un linguaggio comune. Io ti dico che l'amore, ci dice Suor Lucia, è sacrificio. Amare e sacrificarsi per amore è ciò che dà la felicità. Vuoi cercare la felicità? Bene, incomincia a vivere questo. Felicità, gioia, pace e benessere e nascono da due ingredienti di amore e sacrificio. Altri due particolari che, una data 13 maggio, quindi ricordiamo come Fatima inizia 1915 con l'apparizione dell'angelo, 1916 l'angelo della pace si manifesta e insegna a pregare, finalmente un po' passa il tempo, sono passati mesi, 1916, ottobre, autunno 1916, sono passati 6-7 mesi di tranquillità, di indifferenza, tutto sommato, così. Questi bambini che vogliono pregare, mangiano e pregarono. Mosè, tu ti ricordi com'era la preghiera di questi santi pastorelli prima dell'incontro con la Madonna?
Ma sì, padre, se non sbaglio era un molto abbreviato un Ave Maria, Santa Maria, se non sbaglio.
Esattamente. Mamma la raccomandava, mi raccomando, fate, pregate il rosario, avete a casa le buone mamme che danno i buoni insegnamenti. E loro da bambini, obbedienti, alla modo di bambini, avevano trasformato il rosario, Padre Nostro, poi Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, per 10 volte, Padre Nostro, Ave Maria, Santa Maria.
Ne facevano i rosari,
sì, perché così c'è più occasione, c'è più occasione, c'è più occasione per giocare. Infatti l'angelo, che state? Che fate? State giocando? Pregate, offrite sacrifici continuamente. L'angelo un po' così, un po' lì. Avete una missione da compiere, non perdete tempo in cose intrastudio. Quindi mangiarlo, pregarlo, poi passare il tempo, stanno facendo un bel piccolo muricciolo a secco dove adesso sorge l'attuale basilica di Covaderia, la basilica della Madonna Nostra Signora del Rosario, c'era più o meno lì dove era questo muro a secco, e questo arbusto che facevano, con questo arbusto facevano le scope, una cosa molto semplice, molto cosa, quindi pecorelle, lasciate questa cosa qui, devo portare a casa per fare un regalo alla mamma, quindi coincidevano a fare contenti i loro genitori, con tanti piccoli pensieri, si dice che nei regali basta il pensiero, bene, avevano questa piccola attenzione per poter fare qualcosa per accontentare, per far contenti i genitori, ovviamente con il loro buon comportamento, con questi piccoli segni, con queste piccole cose, ma vedi, se mancano queste piccole cose, anche le grandi cose che riusciamo a fare oggi avrebbero poco significato, se mancano queste piccole attenzioni. Facevo una gara nel ricercare tutto ciò che più e meglio potevano dar loro piacere e gioia. Questa gara nel ricercare qualcosa di poter dare un piccolo sollievo. E questo è veramente un buon inizio di disponibilità di cuore per indirizzarsi a questo incontro con la Nostra Signora, la Nostra Signora del Santo Rosario, con la Beata Vergine Maria.
Padre, sì, Mosè. Bello, no? Che questi bambini avevano questo desiderio di portare, diciamo, di portare, come si può dire, una gioia alla mamma, no? Quando tornavano a casa cercavano anche qualcosa di fare, qualcosa di utile, non solamente una cosa così semplice, prendi e porta, no? Si vede che proprio c'è il cuore, che loro hanno pensato di fare proprio qualcosa per chi è a casa, che li aspetta in sostanza.
E in più anche un piccolo investimento, perché sai, devi proteggere questo arbusto, bisogna che cresca, poi quando è cresciuto bisogna tagliarlo a modo, bisogna legarlo in maniera, quindi tutto un piccolo progetto, quindi non è giustamente, come sottolineavi Mosè, non solo a breve termine, oh, ho trovato qui una scopa già fatta, oh, adesso lo portiamo, era quella della casa del vicino, che era già appoggiata al muro. A volte mi raccontano, ma ho portato lì al cimitero dei fiori, poi non li ho più trovati così. Ho trovato i fiori del coso, i figli da una tomba risposta al mio caro defunto, ho portato l'omaggio. Così, no, una cosa ben fatta, ben studiata, ovviamente un agire virtuoso, ovviamente un buon cuore, la semplicità di un buon cuore e sincero che cerca il bene, innanzitutto cerca il bene di quelli che gli stanno vicini. E diventerà, vedi la Madonna come utilizza già la nostra natura. Questi interventi soprannaturali sono interventi di grazia, ma questa grazia agisce sulla nostra natura. E quindi ecco già queste buone disposizioni che servono e aiutano e rendono meno ostacolosi questi interventi della grazia di Dio e rendono più docili. Anche questo è un bel passaggio che avete fatto sottolineare.
Perché penso, padre, scusi se intervengo ancora, poi prometto che...
Vai pure.
Sono, diciamo, come si può dire, sono dei piccoli gesti, però fatti con tanto amore. Ecco, se si può riassumere, forse così anche, no?
Esattamente. Sono cose esattamente. E so come sottolineare, perché sai, su questi due punti che dice Suor Lucia, amare e sacrificarsi per amore, è ciò che dà la felicità, la gioia, la pace, il benessere in famiglia e anche nella famiglia del cielo e del paradiso. Perché tutto questo cammino che dovranno fare sarà proprio per ricercare questo continuo cammino di sacrifici, proprio perché c'è proprio l'intervento che proprio il 13 maggio gli darà la Madonna. Vedi, già preparano qualcosa che la Madonna gli chiederà non solo per la tua mamma terrena, ma penso per tanti fratelli e sorelle in Cristo di cui hanno bisogno proprio di questo amore di preghiera, questa carità di preghiera e di questi sacrifici fatti per amore. Come stavo dicendo, cosa continua Lucia Mosè?
Come stavo dicendo, gli umili bambini si divertivano tranquilli giocando, quando all'improvviso furono sorpresi dal riflesso di una luce che loro supposero trattarsi di un lampo. Il giorno era sereno, il sole brillava chiaro come nei momenti migliori della primavera, ma i bambini erano così piccoli che non sapevano neanche esaminare l'aspetto dell'atmosfera. Abituati a vedere i lampi solo quando ci sono i tuoni, non pensarono ad altro se non a radunare di corsa il gregge per tornare a casa, prima che si scatenasse una tempesta. Fatti pochi passi in discesa dalla costa, i loro occhi vengono feriti dal riflesso della stessa luce che credono sia un secondo lampo, il che li costringe ad affrettare ancor più il passo e radunare le pecore con maggior diligenza. Ancora qualche passo e all'incirca a metà della costa si fermano, sorpresi nel vedere su un piccolo leccio la bella signora di luce. Non hanno paura, perché il soprannaturale non incute paura, provoca appena una gradevole sorpresa di affascinante seduzione.
Grazie, Mosè. Qui stiamo entrando adesso, dopo un piccolo excursus storico, stiamo entrando proprio nel vivo della loro esperienza e del loro cuore. Quindi tempo bello, vedono un lampo e lo scambiano per un setta, un tuono, così, diceva, noi eravamo così piccoli, così ignoranti, e così che non sappiamo vedere, no, ma non c'è nuvoloso, c'è il sole, non passaci il lampo, c'è il sereno, così, insomma. E quindi ecco questa precipitazione nel radunare il pecorello e tornare a casa prima di prendere tutta la pioggia, così, e fin quando arrivano proprio dove la Madonna li attendeva. Quindi, se avete presente un po' la geografia di Covaderia, da sud alla Basilica, incominciano un po' a scendere, fino adesso dove è la cappellina delle apparizioni, dove è presente adesso la statua di Nostra Signora di Fatima. Sorpresi una bella signora di luce. Ricordiamo come già l'angelo del 1915 vedono questa figura luminosa, nel 1916 vedono quest'angelo tutto luminoso come un cristallo, così, ecco, tutta questa signora di luce. E questo soprannaturale non gli dà paura, il soprannaturale non incute paura, ma dà una gradevole sorpresa. Cosa dice la dolce signora, Mosè?
La dolce signora schiude le labbra e, come ad iniziare un dialogo, si rivolge ai bambini con le seguenti parole. Non abbiate paura, io non vi faccio del male. Credo che queste parole della Nostra Signora, non abbiate paura, non si riferissero alla paura che avremmo potuto avere di lei, perché sapeva bene di non incuterci paura. Dovevano perciò riferirsi alla paura che ci faceva scappare frettolosamente dal supposto temporale che credevamo stesse per scatenarsi. È stato detto pure che Francesco prese delle pietre per tirarle all'apparizione. Credo proprio che non possa essere vero. Ci deve essere stata una qualche confusione o malinteso con le pietre che i pastori usavano tirare al gregge quando vogliono costringere gli animali a riunirsi e camminare più in fretta.
Molto bene. Qua, ecco qua le prime parole della Beata Vergine Maria. Non abbiate paura. Un po' è bello, la Madonna un po' fa la portavoce dell'angelo, non temere Maria, o ancora l'angelo Gabriele, ancora San Arcangelo a San Zaccaria, non temere. Oh, Madonna, come l'ha detto a me, ma ve lo dico anche a voi, non abbiate paura, non temete. Beh, San Lucia dice, probabilmente voleva rassicurarci perché eravamo un po' ancora in ansia, spaventati per l'effetto del presunto temporale, quindi erano un po' presi da altri pensieri. Ora dovevano prima tranquillizzarli, perché nella confusione non si capisce tanto bene la voce di Dio e la voce della nostra Mamma Celeste. Quindi prima tappa, un attimo, rimettiamo il cuoricino al battito normale, se è troppo accelerato non recepisce bene, le orecchiette del cuore non sono abbastanza ben connesse per questo. E c'è anche poi Suor Lucia che mette anche un'altra precisazione, che qualcuno negli interrogatori aveva un po' capito che Francesco aveva preso delle pietre in mano, ma al momento dell'apparizione, ma questo non era, questo era qualcosa che era avvenuto prima, perché facevano un po' il metodo dei pastori quando dovevano radunare le pecore in fretta, quindi prendono un po' di sassi da lanciare in modo che il rumore del sasso vicino alle pecorelle le un po' ti dava quell'input per un po' accelerare il passo, per un po' sbrigarsi per rientrare appunto per il temuto temporale che pensava che fosse in arrivo. Invece era un avvertimento della Beata Vergine Maria, un po' il campanello, un po' come quando inizia la messa, c'è il campanello che suona e dà l'input per iniziare con i canti, per dare l'ingresso al celebrante nella Santa Messa, per iniziare questo grande mistero che si sta. E così la Madonna anche lei vuole un po' seguire questa liturgia celeste, quindi questi lampi che saranno fenomeni che poi vedranno anche quando, ad esempio, il 13 agosto, quando i pastorelli erano stati rapiti e quindi non potevano essere presenti la pressione del 13 agosto, alcuni videro questa nuvola bianca scendere, posarsi sull'Elce e poi ripartire.
Padre Giambio?
Sì, Antonio.
Padre Giambio, scusami se ti interrompo, no? Perché volevo insomma, dar voce un po' a dei pensieri, a qualche riflessione, no? prima che andiamo avanti un po' in questa lettura. E, cioè, colpisce, no, questa spontaneità, questa genuinità del racconto, no? Certe volte noi, quando chiediamo qualcosa a una persona, come sono andate le cose, no? Qui vediamo questo particolare, no, dell'apparizione, che essendo qualcosa che soprannaturale, no, si manifesta come un lampo, ecco, dal punto di vista sensoriale, no? Ecco, io stavo riflettendo proprio su questo, no? Cioè, questo particolare, che se se lo fossero inventati sta cosa, no? Cioè, supponiamo che su Lucia si fosse inventata tutto, ma chi ce l'avrebbe messo questo particolare del fatto che un lampo, i pastorelli si sono resi conto che doveva essere una tempesta, quanto invece il cielo era sereno, no? Quindi ecco, questi dettagli così genuini, così spontanei, tutto sommato era un errore, no? È un errore di valutazione, che uno che si fosse inventato tutto, no? Perché qua, no, cioè noi a Fatima sappiamo sono delle apparizioni constat il soprannaturale, no? Quindi sono state approvate dalla Chiesa, sono state riconosciute come autentiche, ma questo particolare direi che depone quasi a favore, no, di questa verità, di questa realtà dell'apparizione della Madonna. Ed è bellissimo, no, il fatto che la Madonna esordisce dicendo: non abbiate paura, io non vi faccio del male. Io direi, padre Giampio, che questa cosa qua, no, ce la dobbiamo sentire tutti, questa cosa qua. La Madonna, che adesso viene tanto messa in un cantuccio, lasciamo perdere, parliamo di altre, di ecumenismo, non urtiamo la sensibilità, eccetera, eccetera, non chiamiamola corredentrice, scusatemi se faccio questo piccolo, perché corredentrice genera confusione. Ecco, sentite qua: non abbiate paura, io non vi faccio del male. Lei ci fa sol che bene, questa mamma celeste, con questi appelli, ci fa sol che bene. Ecco, scusami un po' se ho divagato, però credo che sia importantissimo, ecco, tutto questo esordio fatto così, ecco.
Esatto, proprio anche bello, anche proprio per il ruolo materno della Beata Vergine Maria. Dirà, anticipiamo, magari dirà anche Suor Lucia, erano diverse le apparizioni della Madonna rispetto a quelle dell'angelo, perché lei è mediatrice. Anche nel soprannaturale, da una mediazione, in modo che non ci dia mai qualcosa al di sopra di quello che possiamo. Il soprannaturale, quando incontrarono l'angelo, erano proprio spossati. Per diversi giorni non potevano più parlare, sì. Neanche tra di loro dopo queste esperienze, perché il soprannaturale avvolge così. Dice: Madonna è mediatrice, quindi media anche questo, sa dare a quello che riusciamo nella nostra natura a percepire, un aiuto proprio, e quindi cosa. Poi su questa cosa qui, che la Madonna viene messa da parte, io proprio veramente sono andato, penso forse anche colpa di Mosè, perché dalle sue parti, penso c'è anche un luogo dove la Madonna è messa tantissimo da parte, è vero Mosè? Tanto che hanno un luogo che si chiama la Madonna del Cantone. Ah, te lo ricordi questo, di dalle tue parti, Mosè?
No, per esempio, del Cantone, no.
Madonna del Cantone? No. In centro città, vicino al Duomo, la Madonna delle Grazie, patrona,
sì.
Patrona della città, la Madonna del Cantone. Guarda, anche, pensa Antonio, che cose fanno questi dalle parti di Mosè,
Mosè. È sempre compagnia, Antonio. Ah, non lo sapevo. Ah, ok.
Bellissimo. La Madonna del Cantone.
Con padre Giampio si impara sempre qualcosa, vedi?
Sì.
Io non so questi questi della pianura padana cosa realizzano, Antonio, ma cosa vuoi farci? Bisogna pregare tanto, quindi vedi, così messa da parte, che penso nella storia della Chiesa, sapendo già che avevo messo da parte questa devozione alla Madonna, è così importante per il nostro cammino, la Madonna dice: vabbè, voi mi mettete da parte, guarda, mi metto già dove potete venirmi a trovare. E allora ecco che realizzo alcuni santuari, immagini prodigiose, miracolose, Madonna del Cantone. Quindi anche se messa da parte dalle creature umane, e poi il Signore ci pensa a rispolverare la sua dignità di regina del cielo e della terra. Quindi veramente preghiamo che anche tutte queste epoca di c'era un papa che la chiamava epoca della dell'epoca della cos'è, come si chiama
l'epoca glaciale.
Epoca glaciale della Mariologia, proprio questa cosa qui. Però vedrai che quando il miracolo del sole, proprio perché sciogliere questi cuori ghiacciati, gelidi che abbiamo.
Padre?
Sì, Mosè.
Pensavo, mentre dico, Antonio faceva anche quel bel passaggio sulla genuinità e sulla spontaneità appunto di questo racconto, che magari ecco il fatto che i bambini stavano fuggendo perché appunto pensavano, avevano interpretato appunto che dovesse arrivare, che stesse per arrivare un temporale, magari anche noi diciamo spesso scappiamo, no? Non da Dio, ma magari da ciò che diciamo, dalle nostre immaginazioni, no? Da ciò che noi immaginiamo, perché magari abbiamo paura di perdere qualcosa, paura della sofferenza, paura, che ne so, di non essere capaci, che magari che Dio ci chieda troppo. Anche qualcuno diceva che la Madonna ci chieda troppo, no? Però ecco, ma penso che molte volte ecco, sono paure nate proprio dentro di noi. Perché
esatto, sono tante nebbie che dopo l'Immacolata un po' vuole, qua c'è la foschia di prima mattina, così arriva il sole e poi dopo un po' dirada tutta questa nebbia, così a volte ci creiamo anche noi con tanti avvenimenti che ci capitano, delle foschie, e dopo non riusciamo bene a comprendere quello che ci accade finché non arriva il sole, che un po' dirada questa foschia. Se c'è foschia non si vede niente. Sempre Antonio, per quelle zone là della bassa padana, così, sì. Nebbia così.
Nebbia, prima ce n'era, adesso non ce n'è più. Almeno, è vero o no?
Ma no, sì, ma non è più come 50 anni fa, però insomma ogni tanto, ogni spesso anche, ma forse il padre si riferisce anche ai cuori e non solamente alla
testa. Beh, certo. Sì, sì.
Scusi.
Quindi dobbiamo esattamente, sono delle paure nostre a volte vedi, la Madonna utilizza anche queste poi per condurci dove vuole, però chiaramente dobbiamo essere pronti anche a cancellarle, a combatterle queste nebbie, perché magari le può utilizzare come un primo momento per farci fare i passi che vorrebbe, che è un po' per spronarci a questo, e quindi può utilizzare anche questo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, dice San Paolo, e quindi tutte queste circostanze possono aiutarci per un cammino. Ti aspetto a quell'albero lì, non ha messo la segnaletica con le frecce o i sassolini, sai, con i sentieri in montagna, chi fa i percorsi di montagna per un po' di totem fatti con i sassi per dire qual è il percorso per ritornare indietro, non già tocco lì, ma l'ha realizzato poi con qualche lampo da una parte, un po' dall'altra, ma adesso arrivate qua dove vi aspetto, quindi tutto sa utilizzare veramente tutte queste cose. L'importante è quanto può, a un certo punto siamo pronti anche ad abbandonare queste nostre paure, quando a un certo punto ci accorgiamo che non sono più fondate, di non rimanere un po' chiusi nel nostro guscio che ci siamo costruiti, o nel nostro riccio, o nella nostra tana, quando uno dice non abbiate paura, né timias Maria, San Arcangelo Gabriele, e così la Madonna, il Cuore Immacolato e i Santi Pastorelli. Rotto il silenzio, cosa dice Sua Lucia?
Rotto il silenzio e incoraggiato dalla fiducia che la dolce Signore ispirava alle chiesi, di dove siete? Sono del cielo, mi rispose. E che cosa volete da me? Domandai. E rispose, sono venuta a chiedervi di tornare qui per 6 mesi di seguito, il giorno 13 alla stessa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Poi tornerò qui una 7ª volta. Mentre ascoltavo questa risposta, il pensiero che stessi parlando con qualcuno venuto dal cielo mi incoraggiò e le chiesi se anche a me sarebbe stata concessa la fortuna di andare in cielo. Al che la signora rispose: «Sì, ci andrai». «E Giacinta?» domandai. «Anche lei?» rispose. «E Francesco?» insistetti. «Anche lui, ma dovrà recitare molti rosari», rispose.
Grazie. Ave Maria. Allora, appello alla recita del rosario, mo adesso ci ha portato un po' nel centro. Guarda che Francesco, per andare in paradiso, ne dovrà dire parecchi, ne dovrà dire. Penso a un bambino di 10 anni, già anche veramente tanto, tanto buono di cuore, così, pensa, per andare in paradiso, molti rosari. Io dico, oh, sì, ma io dico, mi faccio il segno di croce quasi tutti i giorni, così, un Ave Maria ogni tanto lo dico. Molti rosari. Va bene, allora, ecco che Suor Lucia è un po' incoraggiata, dice, per me erano le quando c'era una persona straniera, o comunque, perché dopo dirà, diceva, mi accorsi che non era del nostro paese, così, come era vestito, così, quindi quando ci avevano insegnato di rivolgersi alle persone così estranee con queste domande, di dove siete, quando qualcuno gli chiedeva qualcosa, di dove siete, che cosa volete da me? E sono le prime domande che Suor Lucia ripete da quello che gli è stato insegnato dai genitori. Quindi, di dove siete? Non sono di questo paese, non sono di quest'altro paese, sono del cielo. E che cosa volete da me? Se dal cielo, non via, da così lontano, cosa posso essere utile? Sono venuto a chiedervi innanzitutto la prima missione. 6 appuntamenti. Troviamoci altre 6 volte, il giorno 13 alla stessa ora, 13 ore 12. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. È un po' cosa tappe, ma non ce lo puoi già dire adesso? Potremmo dire noi, ma scusa, perché aspettare 6 mesi, per 6 apparizioni, prima di dire chi era, che cosa voleva da loro? Nel corso di queste apparizioni, pian piano, la Madonna gli darà dei compiti per casa, dei momenti in cui poter realizzare questo. Questo andare avanti proprio alla scuola di Maria. Ecco, allora, se sei d'accordo, Antonio, facciamo un attimo di pausa per poi dopo riprendere questo argomento che stiamo iniziando.
Sì, sì. Siamo proprio arrivati all'orario consueto, nel quale restituiamo un attimo, per qualche minuto, la linea alla nostra regia, che ci intratterrà con un piccolo intermezzo musicale. Vi ricordo, cari amici, che siamo in diretta mercoledì mattina. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Qui troverete la nostra suora della regia, alla quale potete lasciare le vostre considerazioni, se volete entrare anche in diretta, siamo in diretta. Poi, per quelli che vogliono utilizzare il WhatsApp, o la WhatsApp, non so come si dice, ma insomma, il WhatsApp, l'account è quello della Radio Buon Consiglio. Quindi scrivete pure, cari amici, noi stiamo qua, leggiamo anche, naturalmente, le vostre considerazioni. Allora, ci separiamo per qualche minuto e poi ci ritroviamo. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari amici, eccoci qua, siamo tornati in diretta. Vediamo se c'è qualche messaggio, Mosè.
Ave Maria.
Allora, vediamo un pochettino se è arrivata qualche richiesta da parte dei nostri ascoltatori, da qualcuno che ci sta seguendo. Intanto, cari amici, riprendiamo questo commento, no, proprio degli appelli di Fatima. Padre Giampiero, possiamo dire che la Madonna, diciamo così, ci fa subito un po' impallidire, no? Ci fa un po' subito impallidire, nel senso che, ecco, lei dice: vengo dal cielo, no? Vengo dal cielo. Non hanno equivocato, no? I bambini non hanno equivocato, il cielo era il cielo, cioè il cielo dov'è? Dio, che vabbè è in ogni luogo, ma insomma la sua residenza, chiamata la patria del cielo, e loro non hanno frainteso, il cielo è il cielo, insomma, metafisico, e quindi subito parlano con questa signora che viene dal cielo. Quando chiede, no? Allora io andrò in cielo, sì, Giacinta, sì, Francesco, sì, anche lui, ma dovrà recitare molti rosari. Questa frase l'abbiamo commentata tante volte, no, amici? Però ci fa un po' impallidire, no? Un bambino di 9 anni, tutto sommato, Francesco più o meno aveva quell'età lì, 9-10 anni, che per entrare in cielo dovrà recitare molti rosari, no? A questo punto ci vengono un po' i capelli bianchi, no? Perché è inevitabile, no, fare dei paragoni. Ah, no, ma noi diamo tutto per scontato, no? Ma io mi salvo, no? Sì, sono sicuro. Qui un ragazzino appunto di 9-10 anni, per entrare in cielo dovrà recitare molti rosari. La domanda qual è? Figurati noi quanti ne dobbiamo recitare di questi rosari per entrare in cielo. Ecco, questo è un po' il discorso fondamentale.
Beh, innanzitutto, giustamente, Antonio, è una riflessione concreta, perché, sai, noi abbiamo il personaggio X e il personaggio Y e Z che ci dicono: ma no, non ti preoccupare, tanto così. Poi abbiamo la Beata Vergine Maria, che ci dice: guarda, io ci sono stata e ti dico come devi essere per entrare, santo immacolato al cospetto di Dio, per entrare in paradiso. Quindi, attenzione, c'è bisogno di senza di me non potete fare nulla, quindi dobbiamo chiedere tanto questa grazia di quella che viene chiamata la perseveranza finale, il dono più grande. Quindi non basta essere bravi angioletti a 6, 7, 8, 9 anni, poi tanto di più, non è per dire mai, perché sai, so che diventerai grande, avrai 90 anni, 100 anni, così, quindi potrai anche combinarne di cotte e di crude. In meno di 18 mesi, meno di 2 anni, la Madonna li prende tutti e due, quindi l'innocenza che era rimasto il candore, quindi dice: beh, continuate anche così, fatevi solo il rosario tutti i giorni e basta. Quindi poteva, anime non avevano peccati, un po' di difetti di carattere, quella è un po' egoista nel giocare, voleva sempre vincere, dopo permalosa, l'altra un po' così, per San Francesco un po' flemmatico e a me non mi importa niente, così, no? Ma che difetto hai da quelle? Però insomma, molti rosari, dovrei recitare molti rosari, quando leggiamo il Vangelo è parola di Dio, è parola dell'Immacolata, è la Beata Vergine Maria che ci dice l'importanza della preghiera. Ecco, questo appello per la recita del Santo Rosario non ci ha dato l'appello per la prima apparizione, no, ti do l'appello, la chiamata che la Beata Vergine Maria ci dice, che dobbiamo pregare molto, abbiamo bisogno, è il nostro Signore Gesù Cristo innanzitutto che ci ha detto, E se vogliamo, lui non ci ha detto che dobbiamo pregare molto o moltissimo, ci dice sine intermissione, senza interruzione. Saluto a chiedervi delle cose e vi dirò anche chi sono e che cosa voglio. Quindi, innanzitutto, primo compito per casa, questo è il compito. Innanzitutto, bello il desiderio di Lucia. Mamma mia, è così bella questa signora che viene dal cielo, vorrei andarci anch'io, posso andarci anch'io? Sì. E poi comincia dalle persone che le sono più amiche, chiaramente i cuginetti, il primo pensiero Giacinta e Francisco, lo chiama nel suo proprio Francisco. Anche lui mi dovrà recitare molti rosari. Quindi vedi queste anime privilegiate che hanno visto la Beata Vergine Maria, non è che la Madonna dice va bene, tutto a posto, ci siamo già visti, ci siamo incontrati, è già tutto a posto, voi siete già pronti, siete già da paradiso. Beh, c'è ancora qualcosa da lavorare, c'è ancora qualcosa da lavorare, da guadagnarsi. E ancora dice, apparirò per 6 volte, quindi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, poi tornerò qui una 7ª volta. Io questo non vorrei un po' anticipare questa 7ª volta, ma Antonio, sai cosa capita questa 7ª volta? E quando Lucia, finite un po' le apparizioni, aveva già un po' cominciato, sì, sì. Tutte le operazioni un po' già quasi a livello di Cesare hanno già provate, il grande fenomeno di Fatima, insomma tutte la riconoscono, tutti cominciamo già a costruirsi il suo futuro, una benefattrice che la vuole ospitare, ma questa qua in una casa di poveri, no, una ricca famiglia così che ti ospito e ti darò un futuro anche per andare a studiare, insomma, la Madonna mi ha detto che impara a leggere e scrivere, quindi questi corsi di studio, insomma, gli si sta preparando tutto, diciamo, un paradiso terrestre, c'erano tutte le varie più belle opportunità e lusinghe che l'umano poteva desiderare. E più, invece gli viene chiesto di doversi ritirare, nascosta, che nessuno la conoscesse, la sua identità, in paesi sperduti e così, e affrontare una strada così. Lei in pianto. Lei in pianto a Covaderia per questa cosa che gli era stato chiesto dal vescovo, questa sua missione così. E la natura fremeva, vedo nella mia legge uno spirito contrario alla carne. La carne dice no, ribellati, guarda qua, quante cose qua, e che invece che a venire ti preparano questi qui, no, ma guarda, pensa quante cose belle che potrai continuare a fare qui. E invece la missione la chiamava altrove. Fin quando le appare la Madonna che dice non temere, fai come ti è stato detto dal vescovo. Dal suo padre spirituale, veramente qui anche qui una, poi tornerò qui una 7ª volta. Già previsto tutto la Madonna, sa già un po' tutto. Non preoccuparti, la Madonna conosce bene tutte queste tue vicende e queste quelle che saranno poi nei futuri bimbi. Lei manda tutta la situazione, lei manda tutta la situazione. In più ci dà anche il preavviso, questa 7ª volta, eccola qua la settima apparizione. Ma per questi santi rosari, che bisogna dire tanti rosari, Mosè, ma solo la Madonna Fatima ci invita a dire tanti rosari o qualcun altro ci dà questi stessi buoni insegnamenti?
Ma, penso anche qualcun altro, insomma, un certo Padre Pio. Sarà perché forse, visto che la Madonna l'ha detto con Francesco, e Padre Pio prima era Francesco, magari non so se si è riferito solo per il Francesco, non penso, però scusi padre.
Anche per le Francesca allora.
Vabbè, sì, è vero, ma anche per i Mosè, per i Giovanni. Scusi, no, diciamo, se beh, Padre Pio, cerco di tornare un po' serio, che appunto c'è queste varie testimonianze, no, sulla cifra, no, che delle corone recitate da Padre Pio, insomma, ce ne sono vari di racconti, ecco, specialmente tra i suoi più intimi, diciamo, ai quali il padre riservava le sue confidenze, ecco, infatti racconta la signorina Cleonice Molcaldi che Padre Pio un giorno, scherzando con un suo figlio spirituale, un certo dottor Delfino di Potenza, un caro amico, uscì in questa battuta: Ma che ne dite voi medici? Può un uomo fare più di un'azione nello stesso tempo? E allora il dottore rispose: Ma due credo di sì, padre. Beh, a tre io ci arrivo, fu la controrisposta del padre. Per cui lui effettivamente aveva questo dono, no? Infatti, poi in un'altra occasione, direi con padre Tarcisio, uno diciamo dei suoi più intimi, appunto, racconta che il padre gli confidava di fronte a tanti rebus, no? Che io posso, il padre dice, io posso fare tre cose insieme: pregare, confessare e andare in giro per il mondo. E se non sbaglio, lei padre una volta aveva raccontato che Napoleone aveva detto che lui riusciva a fare quattro cose. Non ho questo ricordo.
Però le facevo
Probabilmente
tutte sbagliate, le facevo tutte
sì. Probabilmente sì, ma
sbagliate.
non mi ricordo più adesso quali erano le quattro cose che poteva
Napoleone ne
realizzare.
sbagliava quattro,
Sì,
diciamo.
infatti, dice, io faccio quattro cose insieme.
Ed è piccolo che di una grazia simile, se capitasse a noi di poter così combinare due o tre guai alla volta nello stesso tempo, sarebbe veramente un disastro. Quindi, ovviamente, meno male che queste grazie vengono date, chi le sa far fruttificare a pieno. Pregare, confessare, andare giù per il mondo in bilocazione per portare la salvezza di anima. Quindi è chiaramente un dono di grazia che Padre Pio veramente l'ha fatto fruttificare veramente proprio come buon terreno. Poi ancora Mosè?
Sì, c'è questo bel racconto di sempre una sua figlia spirituale. Nel 1956 testimonia che Padre Pio recitava 40 rosari interi al giorno. Padre Pio recitava il rosario ovunque, in cella, nei corridoi, in sacrestia, salendo e scendendo le scale, di giorno e di notte. Richiesto quanti rosari recitasse fra il giorno e la notte, rispose lui stesso: alle volte 40. E altre volte 50. Richiesto come facesse all'interrogante rispose: come fai tu a non recitarli? E
E
io quindi
questa è un po' una botta,
io mi
una
taccio.
botta sempre per colpo di stafilata che penetra così.
Stiamo a tappeto, sì.
Auguri.
Sì. Perché sai qual è il problema? Perché chiaramente un dono mistico a quella cifra non so se umanamente possiamo arrivarci, non penso, non penso, però salvo miglior giudizio. Il problema però sai almeno qual è? Almeno lui si impegnava a fare le scale, corridoi, così, con il rosario in mano che sgranava. Noi ci impegniamo a farlo col telefonino in mano e guardiamo cosa mi è arrivato di messaggio e quest'ultima notizia e quest'ultimo messaggio e quest'ultima cosa. Ma veramente, se fosse un pochino più scaltri, nel vero senso della parola, così, invece di tenere sta roba qua in tasca, in mano, devono tenere la corona, proprio un po' come raccontava delle persone che sono state a Fatima, dice, la bellezza di poter camminare con rosario in mano, proprio così, passavano per il paese, per loro lì con tutta la famiglia, così, era una cosa naturalissima avere il rosario in mano e magari se capita nelle nostre città, vedono con la corona in mano così, e un po' ti guardano come se avessi più. Magari se avevo un Kalashnikov o così, o una mitragliatrice così, forse faceva meno effetto così che nel vederli, vedere la corona.
Infatti, mentre parlavo, io pensavo per il momento non ci arrestano ancora. Ecco perché appunto, se vedono dei Kalashnikov, è così.
Purtroppo con gli altri no, ma con quelli può darsi che qualche pericolo ci avviciniamo che diventi problematico. So, in alcuni luoghi dove dei sacerdoti portavano la corona del rosario al cingolo, gli era stato proibito di scendere dall'aeroporto con quella corona visibile. Quindi, perché era un segno che c'è da farsi scendere.
veramente certe armi, come chiamava Padre Pio, l'arma del rosario, a quelli dei piani di sotto dà molto fastidio. Quindi veramente lì siamo ancora più incentivati proprio a rivolgersi alla Regina delle Vittorie, alla Regina del Santo Rosario, proprio per dire tante, tante, tante grazie per il nostro cammino. Sì,
Padre
Antonio.
Giampiero, ecco, lasciatemelo dire perché, scusatemi, perché credo che sia proprio un po', no, viene spontanea questa osservazione, non solo contro le armi, ma anche contro i combattenti, nel senso che, non so se avete visto per televisione questo israeliano che ha spintonato una suora, no? E l'ha buttata per terra e non contento è ritornato su questa povera suora e l'ha presa a calci. Allora, noi sappiamo, no, le suore sono vestite un po' come la Madonna, no? E qui ci si stringe il cuore, perché uno lo può vedere anche così, no? Cioè, noi prenderemo a calci, cioè, vabbè, non noi per grazia di Dio, però insomma, in alcune parti del mondo prenderebbero a calci persino la mamma di Gesù. Ecco, questa è una cosa, guardate, che è la cifra dei nostri tempi, vedete? Io, cioè, è impossibile non riconoscerlo. Cioè, è un pochettino il clima che si respira, no? Che sta diventando sempre più anticristiano, sempre più, per grazia di Dio, no? Ecco, il Portogallo, no? È stato risparmiato anche dalla seconda guerra mondiale, tutte le case del Portogallo stanno in piedi, no? Come erano nel 1800, sono rimasti tutti lì. Perché la Madonna ha detto, e anche, il Portogallo conserverà la fede, no? Dico bene, Padre Giampiero, non vorrei dire di più o di meno, no? La Madonna ha detto, il Portogallo conserverà la fede, perlomeno fino a quando, non lo sappiamo, però insomma. Se, la seconda guerra mondiale l'ha risparmiato il Portogallo.
Esattamente, proprio perché avevano dato quella risposta favorevole all'appello della Beata Vergine Maria di chiedere la consacrazione al cuore immacolato di Maria proprio come arma di difesa. E proprio per questa consacrazione, ecco che il Signore aveva detto che avrebbe risparmiato il Portogallo, da quella che vedremo dopo in Messico nel 1930. E in Spagna, confinante in Spagna, quella rivoluzione
Sì,
messicana e
quella
spagnola.
messicana.
E quello che già un po' per i movimenti anticlericali, così, già aveva iniziato nel 1910 a Fatima, con l'espulsione di tutti i religiosi, quindi tutta quell'ondata che ci sarà anche in Messico e in Spagna, così era un po' già tutto architettata anche per il Portogallo. E questa è stata questa consacrazione al cuore Immacolato di Maria. Se facciamo le cose che ci chiede la Madonna, le cose vanno bene. Se le disattendiamo, le facciamo un po' troppo attendere, diventa un guaio per tutti noi. Sai, lei dice: non abbiate paura, non vi faccio del male, vuole il nostro bene e vuole darci anche qui e ora, in ogni tempo, la medicina giusta per tutte le virulenze che dobbiamo incontrare. Sa già gli attacchi del nemico e ha già i rimedi pronti per neutralizzare, però chiaramente bisogna che anche noi aderiamo a queste sue richieste e a volte un po' non siamo così solleciti. Meno male che invece San Francesco di Fatima è stato pronto sollecito, infatti poi vedremo la risposta quando saprà che cosa ha chiesto la Madonna, di rosari ne dirò quanti ne vuoi tu, cara mamma mia, proprio questa risposta generosa che vedremo ancora di Pastorelli anche agli inviti della Madonna che sempre qui, in questo 13 maggio, realizzerà. E questo impegno proprio anche per noi, di poter sempre più abbracciare. E la preghiera del Santo Rosario, che deve un po' accompagnare la nostra vita, proprio per fare unione, unità di preghiera, proprio per mettere
tutta questa grazia che la Madonna vuole donarci come tesoriere di tutte le grazie e vuole riversare sul mondo intero. Basterebbe un po' ricordare Louis Le Bac, tutte quelle guerraggi sono le grazie che voglio dare sul mondo, alcune grazie che non posso dare perché nessuno me le sta chiedendo. E la preghiera invece è proprio questo, chiedere continuamente queste grazie, chiedere continuamente la salvezza delle anime, chiedere continuamente la nostra personale conversione. Mosè, cosa ci puoi leggere ancora? Credo che questa raccomandazione
fatta a Francesco sia per tutti noi, non che per andare in cielo sia condizione indispensabile quella di recitare molti rosari nel senso stretto della parola, ma pregare molto sì. Naturalmente, per quei poveri bambini, recitare il rosario ogni giorno era la forma di preghiera più accessibile, così come lo è ancora oggi per la maggior parte delle persone. E non vi è dubbio che difficilmente qualcuno si salverà senza pregare.
Grazie. Ecco l'aforisma di il pensiero di Sant'Alfonso di Liguori, un po' racchiuso nella venerabile Suor Lucia. Chi prega si salva, chi non prega si danna. Ma Padre Pio utilizzava anche lui questa frase, ma a un certo punto, dice Morcaldi, il Signore, la Madonna ha chiuso i rubinetti, quindi serve qualcos'altro. Ti ricordi, Mosè, come l'aveva trasformata Padre Pio questa frase? Chi molto prega, non pecca mai e certamente si salva. Chi non prega, pecca sempre e certamente si danna. Chi prega poco è lì, che è sulla via per perdersi. Quindi Antonio, proprio l'incentivo alla molta preghiera, non ti sembra?
Però guarda, Padre Giampio, vedi, stavo ammirando veramente come Suor Lucia è perfettamente allineata, diciamo, con la dottrina della Santa Chiesa. Perché qui lei dice una cosa proprio, diciamo, se noi abbiamo fatto, no, tutta una serie di trasmissioni sul catechismo della Chiesa Cattolica. Non c'è, come lei spiega bene, non che per andare in cielo sia condizione indispensabile. Qui perché si potrebbe pensare che è una sorta di passaporto, no? Allora, tu preghi, questa è una condizione necessaria, diciamo, recitare il rosario. Lei precisa molto bene, non che quella di recitare molti rosari sia una condizione indispensabile, però Padre Pio alza l'asticella, cioè ce lo dice bene, non ci illudiamo, ecco, senza pregare non la conservi la grazia di Dio, non ce la puoi fare, teoricamente sì, ma ecco quello che si chiama una necessità morale, no? Mi sembra che si chiami così, no? Ipotetica, una necessità ipotetica morale, cioè è un qualcosa collegato poi con la nostra natura, insomma, cioè se non si prega molto, se non si ha molto l'aiuto dei sacramenti, prima o poi la grazia di Dio la perdiamo, e se la perdiamo soprattutto prima di presentarci al casello, no, chiamiamolo così, al casello della vita, cari miei, la Madonna poi l'ha detto, no, il 13 luglio, no, che molti di noi si perdono, molti dei suoi figli, le anime fioccavano all'inferno. Quindi guardate, veramente eccezionale la sua Lucia, ecco, per esempio.
Sì, sì, giustamente Antonio, proprio questo, anche poi anche questa sua umiltà che di volta in volta, quando darà delle interpretazioni, dice, beh, io lascio dopo a dare l'interpretazione autentica, dopo, per quello, però per quello che ho capito io vi dico questo. È veramente una grande e bella umiltà e obbedienza che ci dà veramente tanto, tanto, tanto scuola e sentimento. E giustamente questo impegno che la Beata Vergine Maria si accorge su Lucia, vuole dare a tutti noi. Forse potrei avere anche altre devozioni, beh, chiaramente, come diceva Paolo VI, non si può essere cristiani se non si è mariani, quindi chiaramente così la devozione alla Beata Vergine Maria, questa non è accessata. Però giustamente dice, guarda, non è che proprio per dire che se uno non dice rosario possa, ci potrebbero essere anche altre orazioni, la Santa Messa, i sacramenti, sono tante altre cose che sono necessità. E chiaramente il rosario è quella forma di preghiera che è più accessibile. Più accessibile ai bambini, più accessibile a noi, perché in ogni momento, qualunque situazione, è la preghiera che più facilmente puoi utilizzare. E chiaramente dopo dirà ancora, poteva dirci andare a messa tutti i giorni. Magari c'è chi per possibilità di salute non può andarci, c'è chi per motivi di stato non può andarci tutti i giorni, c'è per motivi di stanza non può andarci tutti i giorni. Finalmente invece ha detto qualcosa che è accessibile a tutti, un collegamento con Dio, con la preghiera, l'orazione. E l'orazione è la preghiera più bella, come diceva San Giovanni Paolo II, è il Santo Rosario, dell'orazione mariana più bella. E qui penso che Antonio dobbiamo un po' spronarci, ognuno di noi, ognuno che sta ascoltando, proprio a intensificare questa preghiera, questa preghiera del Santo Rosario, come un po' la preghiera delle grazie, in cui la Beata Vergine Maria vuole espandere, perché dirà lei stessa su Lucia in un'altra occasione: da quando la Madonna ha dato tanto valore alla preghiera del Santo Rosario, non c'è necessità personale, mondiale, che non possa essere risolta. Quindi ovviamente è la preghiera che vogliamo invitare personalmente, farla assieme in famiglia, in gruppi, così più che si può. Molti rosari. E se siete d'accordo, un po' terminiamo anche così questo momento assieme di questo catechismo degli appelli di Fatima.
Sì, padre Giampio, ecco, questo è il mese mariano, il mese di maggio è il mese delle grazie, quindi come dicevi tu, no? In particolare proprio in questo mese, il mese che appunto dedichiamo alla Madonna, preghiamo il Santo Rosario sempre di più e riceveremo tante grazie.
Invochiamo la Regina di tutte le grazie, il cuore immacolato di Maria. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Cuore immacolato di Maria,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
L'eccessione dell'Immacolata vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte Antonio, Mosè e Giampio, Ave Maria a tutti. Ave Maria.